Sì, il 6 giugno gli indios dell'Associazione Indigena de Desarrollo e Conservazione de Bayo Puntaya nella provincia peruviana di Loreto, in Amazzonia, hanno assaltato due petroliere e poi anche una imbarcazione militare e hanno sequestrato i membri dell'equipaggio. L'attacco è stato anche abbastanza spettacolare e cruento, hanno tirato bottiglie Molotov, lo scontro c'è stato, sono molto determinati e questo dipende da due fatti, che le compagnie petrolifere multinazionali, in questo caso una piccola compagnia canadese che si chiama PetroTal, e stanno inquinando fortemente la foresta amazzonica peruviana, dove vivono queste comunità indigene che stanno diventando sempre più, come dire, consapevoli e radicali, e che chiedono di non inquinare intanto, e che i ricavati di questa estrazione petrolifera, laddove le comunità lo permettono, vengono consegnati in parte a loro per lo sviluppo. In questo momento invece quello che viene dato agli indios è una mancia che finisce di solito agli indios che sono complici delle compagnie petrolifere.
Sì, non è la prima volta che si verificano cose del genere, né in Perù né in altre zone in cui la presenza della comunità indigena è molto forte. Come mai avviene questo?
Perché gli indios si sentono ignorati e maltrattati e si sentono esclusi dalla politica statale. Ha giocato molto in Perù anche il colpo di Stato istituzionale che c'è stato l'altro anno. Gli indios delle montagne si sono ribellati, gran parte della ribellione contro il nuovo governo dipende da quello, e questo ha fatto in qualche maniera risorgere anche questa opposizione fortissima. È una cosa, fra l'altro, che venne fuori anche durante la visita del Papa in Amazzonia, quando sollecitò i governi e le compagnie minerarie e petrolifere a non sfruttare i territori indigeni, a attuare politiche di conservazione e di sfruttamento delle risorse concordate con gli indios. Questo di fatto non è avvenuto, non sta avvenendo. Gli indios si sono coalizzati in associazioni sempre po più con po politicizzate, e stanno battendosi per i loro diritti. Insomma, la differenza rispetto al passato è questa, è una differenza che dipende anche da una consapevolezza maggiore della loro forza, della loro possibilità di interloquire politicamente, e soprattutto dalla volontà di non farsi più sfruttare da gente che va lì, estrae petrolio e minerali e poi lascia questa gente in una povertà maggiore di quella che c'era prima e con un territorio completamente inquinato.
Sì, immagino sia una problematica estremamente sentita dalle comunità indigene, forse molto di più rispetto a, diciamo, alla comunità internazionale. Poco fa stavo commentando la notizia del viaggio della Presidente di Commissione europea in Sud America. È interessante quello che dici sulla capacità di interloquire delle comunità indigene, perché forse mi viene da dire, forse il fatto che siano costretti a fare degli assalti in cui naturalmente c'è il rischio che ci scappi il morto sia da una parte che dall'altra, addirittura assaltare una nave militare, direi che è un'operazione che immagino non molto semplice. Nonostante questo, lo fanno e immagino che lo facciano perché non hanno voce in capitolo in realtà all'interno delle politiche statali, così come peraltro ha fatto vedere proprio il grosso andamento andati in manifestazioni di questo inizio anno. Non so se ci sai dire qualcosa di più di come vengono, se, come e se vengono incluse le comunità indigene in Perù, che peraltro rappresentano, al contrario di altri stati del Sud America, una grossa fetta della popolazione e la fetta più povera, ovviamente.
Sì, sì, questa fra l'altro è la fetta ancora più ignorata. Si parla degli indios della foresta amazzonica, che sono una forte minoranza e che difendono un'altra minoranza ancora più forte, che sono gli indios incontattati, cioè quelli che non hanno mai avuto contatto con i bianchi, come li chiamano loro. E la questione di fatto in questo ultimo episodio sono soprattutto i contributi della PetroTotal a queste comunità, che sono il 2,5% di quello che estrae, e nessuno in realtà sa quello che estrae. E dopo questo assalto, che fa seguito a scontri violentissimi fra le comunità indigene e le guardie delle comunità, delle compagnie petrolifere, e addirittura la polizia dell'esercito peruviano, con anche stragi che ci sono state e che gli indios citano nei loro comunicati negli anni precedenti. Insomma, la questione è questa, tant'è vero che è intervenuto il governatore della provincia di Loreto, ha convocato un tavolo, si sono trovati d'accordo per un contributo che passasse dal 2,5% al 10% nei territori indicati dagli indios dove si può mantenere l'estrazione petrolifera del gas, ma questo accordo è stato fatto immediatamente saltare dalla PetroTal, che ha detto va bene il 10%, ma saremo noi a decidere a chi deve andare, e quindi capisci che questa roba non può funzionare.
Ma chissà cosa intendo con il decidere noi, nel senso lo danno a un amico, costruiscono uno dei soliti, non lo so, ospedali in mezzo alla foresta, che probabilmente non avrà nemmeno un risvolto pratico, come tendono a fare molte aziende, tra cui ad esempio citiamo la nostrana Eni, che per cercare di compensare i danni ambientali, come al solito, fa di beneficenza. Non so se è proprio questo, mi chiedevo, forse è una domanda a cui non si può rispondere, però come la PetroTal estrae e trasporta il petrolio, che immagino sia comunque un dato rilevante, visto che l'assalto è avvenuto su un fiume e hanno preso di mira le barche, quindi immagino sia su trasporto fluviale, ma non riesco benissimo a immaginare come ciò avvenga all'interno della foresta.
L'estrazione avviene nel modo tradizionale, e di solito è un'estrazione molto inquinante già come tipo. Il problema dell'Amazzonia è che, come per esempio il problema del delta del Niger, è che in ambienti di questo tipo le perdite dagli oleodotti sono altissime. E i fiumi sono inquinati, i corsi, anche l'acqua potabile è in gran parte inquinata da queste operazioni petrolifere, e i fiumi sono per questa gente la base della loro vita, quindi si sta parlando della sopravvivenza. Per quanto riguarda la politica, è quella che dicevi te, una politica neocolonialista, che fa anche Eni in Mozambico, dove stiamo estraendo gas a tutta forza a largo del Mozambico, e qui la cosa è ancora in qualche maniera più palese, nel senso che queste royalties poi vengono date da queste compagnie non alle comunità, ma ai politici e alle forze che in qualche maniera, rispetto a una maggioranza che non vuole che la loro terra sia sfruttata in questo modo, e invece sono quelli che permettono le estrazioni petrolifere, quindi c'è anche una divisione, e questo va detto, all'interno della stessa comunità indigena. C'è chi vuole salvaguardare uno stile di vita e soprattutto la madre terra, e chi invece pensa che bisogna sfruttare la terra e arricchirsi, chi lo può fare in maniera continua. Ecco.
Sì, immagino che trattandosi di popolazioni estremamente povere, probabilmente immagino ci saranno dei lavoratori indigeni che lavorano presso le industrie della Petrotal, e quindi forse è l'unica fonte di guadagno che riescono, come dire, a percepire in un ambiente che, per fortuna, se vogliamo, è ostile agli scambi economici basati sui soldi, popolazioni che, infatti, come hai detto anche te, sono spesso incontaminate, che non hanno mai avuto bisogno naturalmente di lavorare per una compagnia petrolifera, si sono ritrovate poi a dover usufruire di queste aziende che devastano il loro territorio per poter sopravvivere nel mondo che, come dire, gli era appena stato presentato. Io per finire ti chiederei un po' quali possono essere le prospettive future di questa lotta indigena, soprattutto leggendo che comunque le navi sono poi state rilasciate pochi giorni dopo, immagino dopo una contrattazione con la Petrotal. Mi sembra questo lunedì sono state rilasciate, quindi dopo che per alcuni giorni sono stati tenuti in ostaggio sia le navi sia i 400 barili di petrolio che i 14 membri dell'equipaggio, alla fine sono stati rilasciati, non si sa se con qualche accordo o meno.
No, l'accordo c'era stato e poi è stato fatto saltare dalla compagnia petrolifera, come ti ho detto. Il problema lì è che ci sono, il problema sono due: uno, di una compagnia e di un governo che credono che con gli indios si possa continuare a utilizzare i vecchi stilemi neocolonialisti e colonialisti, non è più quello.
Sì, forse proprio colonialisti, direi.
E l'altro è che questa gente ha non solo ha una cultura raffinata anche politicamente, che viene completamente sottovalutata, ma è sempre più determinata, perché lì si sta giocando il loro destino. E fra l'altro, cioè, ieri il segretario generale dell'ONU ha detto che bisogna farla finita di estrarre combustibili fossili, quindi gli indios, che sembrano isolati, in realtà sono all'avanguardia di un movimento mondiale, che è quello che l'unico che potrà salvare l'umanità da una catastrofe che, come dice il segretario generale dell'ONU, si sta avvicinando rapidamente. Quindi l'isolamento che c'hanno in Perù di fatto è l'attuazione di un'avanguardia rispetto a governi che non c'hanno questo in testa. Quello che sta succedendo, né bene e né male, in Brasile una qualche speranza la dà.
Io ti ringrazio molto per questa telefonata, credo che sia una questione di cui avremo forse il piacere, non proprio il piacere, ma vabbè, di riparlarne in futuro. Comunque è stato molto interessante, perché secondo me sono cose di cui non si parla abbastanza, ovvero dei tentativi comunque delle comunità indigene di resistere e in qualche modo di affermare il proprio volere e le proprie volontà, anche in qualche modo politiche. Di solito vengono, come hai appena detto, ignorati completamente, soprattutto dagli stati dentro cui sono inglobati. Quindi è stato molto bello riuscire a dare voce in qualche modo anche a queste forme di resistenza, che comunque ricordiamo vengono fatte con Molotov contro navi militari, delle cose che non riusciamo nemmeno bene a immaginarci.
Immaginare, sì.
Grazie mille. buona giornata, a risentirci.
A risentirci, ciao.